Vai.
Sì, è vero, è vero, è vero. Stavo parlando di Luca Colombo di Facebook. Saluto a tutte le persone in ascolto. Che è in copertina di Forbes, Luca, sto mese?
Assolutamente sì, grande, grande Luca ha conquistato questa bellissima copertina, quindi gli facciamo gli auguri insieme.
Caspita, ma Facebook, il rapporto vostro è perché avete spaccato su Facebook come Pescaria, avete avuto particolare successo, è nato da lì il legame facebookoso, legame insomma, diciamo rapporto?
Diciamo che ci siamo legati a doppio filo con esattamente con la storia di Pescaria, con l'agenzia Brainpool, di cui io sono appunto cofondatore e direttore, e con cui poi abbiamo cofondato insieme a Bartolo, Lucio, un po' tutta la nostra storia Pescaria, abbiamo da sempre investito, si può dire, la totalità del nostro budget in advertising lì. Un consulente del partner team ci presentò come caso di successo e poi è iniziata un'escalation che è passata dal livello nazionale, quindi Luca che ci ha citato come caso di successo, poi a livello europeo con la Mendelssohn che è diciamo a capo dell'area EMEA Facebook, fino ad arrivare poi alla numero 2, a Sheryl Sandberg, che ci ha citato come caso di successo direttamente nei trimestrali di borsa. Infatti siamo stati poi i primi in Italia ad essere citati sui trimestrali da Facebook.
Caspita, ma ti ha mai chiamato Mark?
No, no, non credo, neanche per prenotare un tavolo a Pescaria, incredibilmente. Non so come mai, però magari lasciamo il numero dopo, ecco.
Ma lui in realtà era, avevo visto che quando era andato a Roma era andato in un ristorante di pesce storico romano con la moglie, insomma, quindi c'erano tutte le foto, lui in questo ristorante, e poi nel ristorante da quel momento in poi c'è tipo la statua di Zuckerberg, insomma, peraltro insomma...
Sì. No, non conosco il nome del locale, ma lo possiamo chiedere a Max Ciociola di Music Match, che fu nominato quella volta direttamente da lui.
Ciociola in particolare, come Mark pronuncia il nome di Max.
Esatto.
Senti un po', ma qua a Brighton hanno aperto un negozietto sul lungomare dove in pratica prendono il pesce che arriva da lì, cioè arrivano proprio le barche, e poi il negozietto dice ok, pesce fresco, eccetera, eccetera, no? E quindi, insomma, avete un concorrente a Brighton, ricordati che stanno arrivando, mi sembra si chiami Rock qualcosa, insomma, è sul lungomare, c'è la fila, stai lì, ordini via app adesso, ordini via app. E arrivi e te lo consegno.
E fanno panini?
Fanno panini, tipo salto ogni commento sulla, diciamo, sulla qualità del pane, questo lo lascio perdere, e il commento anche sul freddo che fa sul lungomare, che poi ti siedi lì e ci sono 4 gradi e sono tutti seduti con la birra e il panino, però c'è il panino con dentro il pesce, insomma, le varie cose, ecco.
Quindi è un pesce molto più fresco del nostro, anche in virtù delle condizioni atmosferiche, direi. Però ci teniamo il know-how italiano, che forse ci rende decisamente più buoni. Mi stai costringendo a venire a vedere se Brighton potrebbe essere una location ideale per Pescaria a questo punto.
Esatto. Ascolta, ma mi toglie una curiosità che ho sempre sul pesce fresco. Quando dice c'è il pesce fresco, e poi non dice però deve essere abbattuto il pesce. Già abbattuto, non mi è chiaro il significato. Cioè, che tempi ci sono da quando arriva il pesce fresco a quando tu te lo puoi mangiare? Qual è il percorso che deve fare?
Allora, posto che a proposito approfitto per fargli gli auguri, visto che è il suo compleanno, l'esperto in azienda è chiaramente Bartolo, certo. Però mi ha insegnato e mi ha spiegato che in primis la battitura riguarda solamente il pesce che non viene servito vivo e vitale, quindi bivalvi, ostriche e altri mitili non si abbattono e devono rigorosamente essere serviti vivi, mentre tutto il resto del pesce per legge deve essere abbattuto per ridurre la carica batterica. Ora, l'abbattimento di fatto avviene in vari modi, nel senso che in teoria io posso sanificare un prodotto anche con una temperatura che è con, per esempio, quella domestica, allungando però il tempo di permanenza a quella temperatura. Di fatto, quello che produce un effetto, chiamiamolo così, sanificante, igienizzante, che permette al prodotto di essere sicuro e di non avere all'interno batteri o virus, è la velocità anche con la quale si raggiunge questa temperatura, che è solitamente intorno ai meno 20. Per rispondere alla tua domanda, ci sono dei prodotti, mi vengono in mente i gamberoni argentini che troviamo davvero in tutto il mondo, in tutte le pescherie. I migliori sono quelli abbattuti a bordo, quindi in realtà quello che fa la differenza è il tempo che passa dal momento della morte o cattura al momento dell'abbattimento. Se noi blocchiamo, in un certo senso abbattiamo in quel momento il prodotto, siamo effettivamente in presenza di un prodotto fresco che, quando poi viene decongelato, perché di fatto si parla di decongelare, è migliore. Chiunque ci racconta la storia bella del pescatore che è tipo il capitano della Findus che ti toglie col coltello un pezzo di merluzzo e l'assaggia crudo, è giusto dire che è un po' o un falso o comunque la volontà, secondo me, anche un po' pericolosa di assaggiare qualcosa che potrebbe avere cariche batteriche che poi, insomma, non incontrano la nostra salute, il livello del nostro intestino. Quindi pesce va abbattuto e spesso quello che troviamo dal pescivendolo è pesce che è stato abbattuto e poi decongelato.
Ok, chiaro. Senti, qua c'è il fan club della Puglia in chat che vedo esplodere. Bravissimi, viva la Puglia! Quindi,
Grande, forza.
orgoglio pugliese, Claudio Ladisa, orgoglio pugliese, che bello, eccoci qua, eccoci qua. Quindi, insomma, c'è il fan club pugliese
Allora,
e.
a questo punto, a nome di tutti i pugliesi, ti dico che effettivamente tu saprai la città più grande della Puglia è.
È quella lì che non la dico perché in geografia avevo meno 3 e quindi non vorrei, capito?
Allora, è Milano in realtà,
Milano.
sbagliano tutti, dicono è Bari. In realtà è Milano dove abbiamo la più grande concentrazione in un'unica città di pugliesi, quindi in realtà ne ho conosciuti tantissimi, tanti ne continuo a conoscere ed è fantastico che poi siano qui sotto. A questo punto sei costretto a venirci a trovare e a fare una diretta direttamente dalla Puglia. Ci pensiamo a tutto noi.
Fantastico. Io sono stato peraltro in vacanza in Puglia, insomma, credo 2 o 3 anni fa, avevo fatto tutto un girettino pugliese e vabbè, insomma, non ho mangiato tanto bene, ma per il resto. Scherzo, ho mangiato alla grande, cioè, non ce la facevo più. Un po' ho detto, ragazzi, bandiera bianca, non ce la faccio più. Mi arrendo, mi arrendo. E ero ingrassato 37 kg. Ascoltami, ma e voi quindi siete partiti come, per chi non conoscesse Pescaria, e da dove?
Allora, noi siamo partiti a maggio del 2015. Lo raccontiamo spesso, siamo partiti per caso e per gioco, nel senso che sia io che Bartolo avevamo già un impiego dopo un'esperienza lavorativa insieme, perché appunto Bartolo si fece seguire da Brainpool, disse: "Guarda, ti voglio parlare di un progetto". Lui aveva in mente questa pescheria con cottura, io avevo un po' un retaggio particolare, la mia tesi di laurea è una tesi fatta sul panzerotto. Unendo le due esperienze, perché la mia idea era quella di applicare la somministrazione fast food ai prodotti pugliesi e quindi un po' matchava anche l'idea di Bartolo di rievocare ogni giorno dell'anno l'esperienza della sagra di pesce che si teneva in Puglia. Troviamo questo localino di 40 metri quadri in questo scorcio bellissimo del centro storico di Polignano e apriamo questo locale. A un certo punto, guardandoci negli occhi, diciamo da soli non possiamo fare la differenza. Entra il terzo elemento fondante, che è lo chef Lucio Mele, che in maniera del tutto folle esce dalle cucine blasonate, si butta testa e piedi in questa avventura. Di lì a poche settimane arrivammo ad avere file da 2 ore fuori al locale, perché effettivamente le persone erano entusiaste di questa esperienza di mare differente in cui si poteva gustare in modo del tutto semplice qualcosa di molto buono. Perché poi il problema della Puglia è che il pesce c'è, è buonissimo ovunque, ma è presente in ristoranti che hanno un servizio di un determinato livello che tu è giusto che paghi. il nostro concetto è molto semplice, lo applicammo coraggiosamente a Polignano, un fast food dove però il prodotto è di altissima qualità nelle materie prime. È andata così bene che un anno dopo poi abbiamo aperto a Milano e abbiamo aperto un punto più ampio sempre a Polignano, poi un secondo a Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Poi il prossimo anno apriamo anche a Napoli, quindi insomma ci stiamo pian
Pensavo
piano
dicessi il
dando
prossimo anno a Brighton e lì, andiamo.
Esatto.
Chiaro.
No, là, non voglio sbilanciarmi, devo trovare
No.
il locale, però ecco, appena vedi
Questo.
un'affitta si sì, appeso, fammi una chiamata e la
D
sistemiamo.
domanda su questo. Come fai a scalare un prodotto di qualità? Che è spesso l'eccezione che uno fa, dice ok, gli ingredienti, ok, c'è cioè gli ingredienti, però hai lo chef magari fenomeno e non è che ce n'hai 50 e quello chef lì e ce l'hai solo lì. Come fai a allargare mantenendo la qualità?
È complesso, è di fatto la sfida che a un certo punto ci ha messo di fronte a uno specchio, chiudendo le porte anche a tutti gli inviti da parte di centri commerciali, aeroporti, anche fondi di investire o prendere il franchising di Pescaria. Pescaria è un bellissimo concept, ma è un concept che per mantenere la qualità stabile devi in primis fare autoformazione su quello che è il processo o i processi che permettono di scalare la qualità. Quindi questo significa che devi fare dell'estro dello chef Lucio un metodo, devi insegnarlo e devi trasformarlo in un processo reiterabile e scalabile. Sembra bellissimo da dire, ma è una pazzia in termini proprio di quantità di lavoro che stiamo facendo da davvero anni. Ad esempio, noi da 2 anni utilizziamo un sistema di formazione a distanza per l'utilizzo delle ricette, quindi ogni prodotto, fosse anche una piccola salsa, diventa un prodotto che posso visualizzare da un portale con un video esplicativo, ma non è abbastanza e abbiamo investito in un laboratorio centrale perché vogliamo di più. Stesso discorso si può dire sulle lavorazioni del pesce, quindi noi lì perseguiamo un principio di minima lavorazione nel punto vendita, il che significa centralizzare man mano le lavorazioni, facendo sì che lì si faccia il minimo indispensabile e il prodotto venga manipolato il minimo. È il deal forse più difficile, è la scommessa più difficile. Speriamo nel prossimo anno di completare quello che sarà il reale ERP di Pescaria. Abbiamo appena investito, se vogliamo, in modo importante in delle soluzioni di questo tipo, ma di fatto è lì l'integrazione di strumenti digitali a supporto di un lavoro di process mining che poi ci porta di fatto a reiterare e scalare qualcosa che era bellissimo e divertentissimo fare in 40 metri quadri, ma che la sfida di oggi è farlo in ognuna delle città che cerchiamo di conquistare nei cuori e nei palati poi.
E su che base decidete di aprire una città o un'altra? Quali sono i parametri che prendete in considerazione?
Ottima domanda. Abbiamo una strategia che è quasi randomica e basata sull'occasione. Mi spiego. Pescaria è un destination a tutti gli effetti. Non so se conosci il punto vendita di Milano, posso dirti era un ex strip club,
Oh.
tant'è che
Dov'è che
tutti si
siete a Milano?
dicevano siete dei. In via Bonnet, esattamente una traversa di via Pasubio, ma che non è una zona di passaggio, e chiunque ci diceva voi siete pazzi, però noi trovammo un locale nel cuore di Milano a un affitto assolutamente ridicolo, addirittura talmente veniva considerato sfigato il locale che ci proposero di comprarlo con un patto d'opzione e noi lo accettammo perché costava quanto un appartamento, ma in realtà era un locale. E noi l'abbiamo trasformato e il primo giorno abbiamo fatto 5 ore di fila. Quindi abbiamo capito che noi dobbiamo stare in luoghi centrali che ci fanno lavorare a pranzo e a cena, ma non abbiamo la necessità di essere una top location perché la gente ci viene a visitare. Quindi idem, le piazze turistiche a noi non interessano, noi vediamo Pescaria come un servizio alla popolazione. Portiamo un modo nuovo di gustare il pesce, siamo stati stabili, te lo consegniamo 363 giorni all'anno e ovviamente non abbiamo la necessità di pandemizzare una città con i nostri punti vendita. Quindi andiamo a macchia di leopardo, dove ci sono più di 100-150 mila abitanti, riteniamo ci sia un bacino interessante. A quel punto abbiamo ritenuto di fare una cosa: creato un vademecum immobiliare, mandato un po' in giro tra varie agenzie, e quando vediamo un'occasione c'è Bartolo che parte in pole position e ha un po' un occhio, direi quasi infallibile, per individuare appunto la location, se fa il caso nostro, e poi partiamo con lo sviluppo e quindi insomma lavoriamo in questo modo.
Mi piace questo approccio molto così. Venite voi da me e non vengo io da voi, no? Cioè, mi ci ritrovo tantissimo.
Eh sì, almeno ecco, cerchiamo di prendere il meglio rispetto a un mercato che c'è da dire spesso anche un po' in bolla, perché vende e rivende questi locali impossibili con chimane assurde. Noi, ripeto, abbiamo un modello di espansione, passami il termine, all'europea, quindi i nostri bilanci cerchiamo di chiuderli almeno a pareggio, se non inutile. Non si possono generare perdite per via di capex impossibili da ammortizzare. Cerchiamo di essere cauti e prudenti. Questa cosa nel tempo ci premia e ovviamente ci porta ad avere un atteggiamento un po' più zen e aspettare che l'occasione arrivi piuttosto che andarla a cercare.
E come tempi quanto ci si mette per aprire un nuovo negozio? Da quando hai il posto?
Dipende, perché questo dipende soprattutto dallo stato in cui rinveniamo un locale. Napoli, ad esempio, è un locale che aveva condizioni ottimali e che probabilmente porterà via meno tempo, mentre se pensiamo a locali come quelli di Milano, quello di Torino, davvero andiamo a fare degli interventi abbastanza pervasivi. Non possiamo fare altrimenti, perché comunque abbiamo una logistica in cucina e delle operation che sottendono anche a una certa geometria degli spazi, quindi il locale va fatto su misura, non ti devi adattare, ma devi adattare il locale alle tue operation, quindi si va dai 3 mesi fino anche ai 6-7 mesi per l'apertura di un locale.
Ok, fantastico. L'altra domanda che vedo in chat è tutta la parte vostra di comunicazione. Ho visto più di una persona che chiedeva, diciamo, ecco, ti prendo questo, Gabriele Nocco al volo, quanto è inciso il marketing sulla riuscita del progetto Pescaria? Se ci racconti come avete impostato lato comunicazione, tutte le vostre operations.
Assolutamente, anzi io faccio autopubblicità, invito ad andare a vedere il contenuto che condividemmo al mese del marketing di Montemagno, dove parlavo esattamente di come avevamo costruito un brand esclusivamente con degli asset digitali. Quanto è importante il marketing? Tantissimo. Quanto è essenziale e insostituibile? Poco. Perché? Perché ritengo il marketing sia un catalizzatore, è un enzima capace di sviluppare con più velocità un processo di word of mouth che noi abbiamo ritenuto di catalizzare nelle piazze più grosse. Prima Facebook, poi Instagram, adesso YouTube, TikTok e anche Twitch. Però questo è un approccio logico, quantitativo, nel quale cerchiamo di misurare mensilmente l'esposizione del brand con una data frequenza su una certa portata di utenti unici. Per essere chiari, noi ogni mese, allo stato attuale, raggiungiamo 1,5 milioni, 2 milioni di persone con una frequenza pro capite stimata pari a 3. Quindi, in altre parole, io credo molto nel marketing e nella costruzione di un food brand. L'esperimento Coca-Cola, Pepsi e anche il controesperimento fatto con neuromarketing credo ci dia degli input molto interessanti, ma ovviamente non ritengo che il marketing da solo faccia il nostro prodotto. Peraltro, se proprio vogliamo essere precisi, marketing è prodotto, prezzo, punto vendita e modalità di promozione. Quindi, come dire, il marketing è importante sì tanto che si basa su una dicotomia imprescindibile, il rapporto qualità-prezzo dell'offerta. Quindi questo è il mio punto di vista.
E cosa postate voi su, per dire, Facebook, TikTok, come lo approcciate? Che tipo di contenuto c'è?
Allora, noi abbiamo avuto sin da subito un tone of voice molto disruptive, molto informale, senza fronzoli, quindi abbiamo evitato di decantare le filiere, quindi mozzarella di Andria, pomodoro raccolto fresco dai contadini ispirati, dai, no, niente. Noi diciamo pomodoro, mozzarella, tonno e olio, quindi in primis molta semplicità. È un fortissimo impatto visivo. Abbiamo cercato sin dall'inizio di sviluppare dei contenuti che chiamiamo hammer, cioè dei martelli visivi che sono da un lato facilmente riproducibili, ma anche facilmente imitabili dagli utenti. Oggi posso dirti questo: noi pubblichiamo circa 200 contenuti al mese. Il topic è pescaria, è il modo di mangiare pescaria, quindi ho il panino che viene mangiato da una persona, ho le persone che stanno condividendo l'esperienza, ma la cosa fantastica è che il 40% dei nostri contenuti sono prodotti dagli utenti e che in genere l'80% dei contenuti vengono fatti in store dallo staff che è autoformato a produrli. Abbiamo ripetuto questo esperimento anche con TikTok e ci stiamo divertendo abbastanza. E i 5 contenuti migliori e meglio performanti sono proprio stati prodotti all'interno da o utenti o persone dello staff. Quindi raccontiamo e conversiamo con gli utenti circa il cibo, però ecco, aggiungo questa cosa, abbiamo portato il livello di questa conversazione anche a un livello di coinvolgimento di brand che solitamente in queste conversazioni non rientravano. Abbiamo iniziato in piccolo con delle cantine in Puglia, poi siamo arrivati a Peroni e il mese scorso abbiamo fatto in collaborazione con Ubisoft il panino di Valhalla, che si chiamava Odino, che appunto era il panino che con un concetto creativo particolare appunto cercava di legarsi al lancio del nuovo Assassin's Creed, che insomma è stato molto divertente e anche un modo, se vogliamo, di elevare la brand voice di un food retail che altrimenti parla sempre, insomma, di che cosa si mangia oggi, di che cosa devi mangiare stasera, ma
Ma come
insomma cerchiamo
funziona?
di fare un po' di più.
Come funziona una collaborazione tipo con Ubisoft? Cioè è una partnership, diciamo un cambio merci dove hai visibilità da entrambe le parti? Che tipo di collaborazione metti in piedi per un'attività del genere?
Allora, questa collaborazione è nata sullo spunto di un collettivo di creativi che ha contattato Pescaria ritenendo di dover fare un'attività, chiamiamola di influencer marketing, nella quale trovavamo uno spazio
Oh, aspetta che ti ho perso.
di
Eccoti.
No,
Eccoti.
ma credo di stare a tornare, eccomi qui.
È
E
arrivata la
dicevo,
chiamata.
esatto, e dicevo, quindi quello che ovviamente loro chiedevano era uno spunto di conversazione che parlasse appunto del panino di Assassin's Creed. Noi abbiamo rilanciato con una proposta script di un video di cui abbiamo detto ovviamente facciamo noi la produzione dentro Pescaria e ovviamente voi condividete l'asset, cioè il brand Ubisoft e il brand Assassin's Creed, permettendoci di usare appunto musiche, grafemi e segni distintivi. Quindi chiaramente è stata, come dire, è stato un equilibrio win-win. Il video è andato davvero strabene, il panino anche, e ovviamente credo tutti siano stati soddisfatti del tenore, dello spessore di quella conversazione. Poi, per rispondere in maniera, se vogliamo, generica alla domanda, il modo in cui si collabora con un brand dipende chiaramente anche da chi fa la trattativa. È chiaro che se i brand sono paritetici, tendono a dividere quelle che sono le spese in modo tale da poter anche poi condividere quelli che saranno i risultati generati. Laddove il brand è più debole, è chiaro che è un po' come in amore: chi meno ama è più forte, e quindi chi meno è famoso è più debole, e quindi deve pian piano costruire attraverso queste relazioni investendo di più.
Domanda tecnica, più tecnica di Gab, insomma, più tecnica, più legata, diciamo, al ritorno sull'investimento, al ROAS delle vostre campagne Facebook. Come fate a valutare il ritorno economico, chiede Gab da YouTube, che avete da una determinata pubblicità, dato che non penso sia marketing a risposta diretta tracciabile a meno che non diate codici sconti. Quindi, per chi fosse meno pratico, la domanda è: come fate a valutare se spendete 100, quanto vi ritorna? Perché a meno che ci sia compra con questo codice, quindi sai che hai speso 100 e venduto 200, è più difficile da tracciare. Questi sono i contorni della domanda.
Allora, qui noi abbiamo uscito il coniglio dal cappello, cioè visto che non c'era un modo di attribuire in maniera univoca il risultato, il ROAS di fatto è il ritorno sull'advertising spending, si applica ai negozi online o comunque a tutto quello che genera una transazione, un evento di conversione misurabile. In negozio questa cosa non la puoi fare, almeno che non gli spari un trasmettitore all'interno del cliente e lo tracci per tutta la sua vita vedendo come si muove, ma è un altro discorso, non credo che il GDPR ce lo permetterebbe, al
Lo
che
fanno,
abbiamo
credo,
fatto
in Corea del Nord, ma in Italia non è ancora autorizzato.
strano perché non è poi così invasivo alla fine. Dicevo, quindi cosa abbiamo fatto? Noi in Pescaria somministriamo un NPS, un Net Promoter Score, che è un modo per capire se stiamo facendo bene, se i clienti sono soddisfatti. Abbiamo inserito due domande. Ci hai mai visto online? Come sei venuto a sapere di Pescaria? Ora, il fatto è che nel 65% dei casi le persone dicono: guarda, sono venuto da voi per effetto del passaparola. Ma la cosa interessante è che 65 persone su 100 poi nel punto vendita dicono di averci visto online. Per noi questa è un'attribuzione valida, perché significa che fatto su un campione di 4.500 persone venute a Pescaria, ho un dato statisticamente significativo per dirmi sto spendendo impression su un pubblico che poi verrà da me. È chiaro che se lavoro male, l'ho detto prima, no, il marketing è anche prodotto e prezzo, col prodotto e con il prezzo, con la pubblicità accelero l'autodistruzione, ma oggi so che 65 volte su 100 le persone sono anche lì. Dico poi di più, dalla pandemia abbiamo lanciato dei sistemi di ordini anche attraverso il portale di Pescaria, che è ordina.pescaria.it, e lì i ROAS sono abbastanza incoraggianti, però sia chiaro, il numero che dico è un numero figlio di pubblici che chiamo di ferro, ovvero nel tempo, in 5 anni, abbiamo alimentato dei pubblici Facebook e Instagram davvero molto omogenei e molto interessati. Quando queste persone sono state coinvolte in tutta una serie di iniziative, come per esempio il delivery limitato in Puglia, dove c'era un delivery che faceva solo 10 spedizioni al giorno, quindi le persone correvano per prenotare, abbiamo avuto ROAS pari a 14-15, che sono ROAS davvero molto alti, ma parlavamo di un bene in criticità, in scarsità, e soprattutto parliamo di una clientela racchiusa in un pubblico che, come ho detto prima, erano già clienti acquisiti e quindi non posso decantarmi una ROAS perché non ha la stessa significatività del dato che ho detto prima.
Chiaro, chiaro. Angelo Mercurio chiede indirizzo del locale a Milano, grazie. Angelo, tra parentesi, se vai nel locale di Milano col codice monti il tuo pelato preferito, mangi gratis per il prossimo mese.
Per il prossimo, no, confermo,
Era il prossimo anno o il prossimo mese?
no, avevamo parlato di un lustro, però ecco, se vogliamo tenerci più bassi, facciamo 2 o 3 mesi, il tempo di uscire dalla pandemia. Nel frattempo, però, gli indirizzi via Bonne e via Solari, quindi uno zona Garibaldi,
Ma non ci può.
uno...
Via Solari, ma
Sì.
sei seduto? Io vivevo in via Solari a Milano.
E
Ho
sei
vissuto
scappato
in via
quando hai
Solari.
saputo che venivamo lì, immagino, no? E
Ma
hai detto,
dove? Via
cazzo.
Solari? A che numero siete di via Solari?
Al
Dove?
12, al 12.
Al
Dove,
12? Quindi siete
quando
verso
c'eri
il
tu,
cinema. Verso il cinema Ducale siete.
esatto, e quando c'eri
Ok.
tu lì c'era il grifo nero.
Ah, ok. Caspita, ma pensa a te. Vabbè, niente, vabbè, ho vissuto i primi 20 anni, quindi mi sono trasferito da Via Solari 28 anni fa. Quando avete aperto voi?
Noi abbiamo aperto nel 2018, quindi penso che,
Ah,
insomma,
ero.
allora è un periodo in cui si parla di reshoring, quindi o vengo io a Brighton o magari torni tu a Milano, ci organizziamo, fammi sapere, vediamo.
Bella la zona, peraltro, via Solari, zona Savona, lì, insomma,
Via
dietro, cioè.
Savona, Navigli, è una zona davvero molto bella sia nella in condizioni di normalità, bella e vivibile a pranzo, ma soprattutto interessante la sera, ti permette di non usare l'auto, di divertirti ai vari punti di interesse, quindi diventa anche piacevole una passeggiata. Zona in espansione, insomma, una clientela se vogliamo anche differente, nel senso che ha piacere di consumare più a lungo, bere qualcosina in più alla sera, di fatto abbiamo anche più posti a sedere e il locale più grande. Bonnet invece è il più piccolo, ma è anche insomma il nostro fiore all'occhiello a Milano, il nostro primo locale, il primo amore, ecco, non lo
A
dimenticheremo
proposito,
così.
scusa, a proposito di Panzerotti, esiste ancora Luini a Milano che faceva i Panzerotti?
Credo sì, credo di sì, assolutamente. Credo sia anche in buona forma e insomma continua a fare i suoi ottimi numeri, a meno che, ecco, non mi sia sfuggito qualche evento durante la pandemia, ma era un'impresa davvero solida, rock solid, che quindi non credo sia caduta sotto l'effetto di questa tempesta.
Ok. Allora, qua ho un miliardo di domande. Da quale parto? Adriano che chiede: chiedi a Domi se gli serve un ingegnere gestionale pugliese, per favore.
Va benissimo, assolutamente sì, mi può scrivere direttamente, lo aspetto, non sto scherzando, quindi assolutamente sì.
State reclutando un po' di persone, come siete messi?
Stiamo reclutando molte persone, abbiamo un approccio davvero molto conservativo, nel senso che abbiamo avuto esperienze che ci hanno portato a comprendere una cosa. Oggi preferiamo investire di più in junioriti o addirittura neolaureati che abbiano una buona attitudine. Infatti spesso facciamo domande ai test che non hanno nulla a che vedere con quello che è poi il nostro core, e soprattutto perché effettivamente dovendo sviluppare delle metodologie nuove applicate a un prodotto scalato in una maniera inedita, preferiamo scrivere su dei fogli bianchi, anche perché né io né Bartolo siamo ristoratori, Pescaria è la nostra prima esperienza, e probabilmente questo approccio totalmente, come dire, out of the box o fuori da uno schema di chi lavora con esperienza all'interno di un settore, ci ha permesso anche di maturare un approccio differente. Cerchiamo la stessa cosa dai nostri collaboratori e il nostro team cresce in una maniera che però da un lato è sostenibile e dall'altro ci permette di trasferire in maniera progressiva conoscenze. Quando non hai i processi scritti, e oggettivamente, come ho detto prima, noi li stiamo scrivendo, non è neppure difficile istruire e non è neppure facile istruirla quella persona. Perché due sono le cose: o lavora sempre al tuo fianco, ma a quel punto non è un ingegnere che ti serve, ma un assistente personale, oppure devi investire tu del tempo per trasferire, addestrare e portare conoscenza. Quindi, come dire, questo è l'anno in cui davvero io spero giriamo la boa e iniziamo un po' a scalare tutto quello che prima abbiamo incapsulato in processi che abbiamo messo per iscritto sotto forma di mansionari, vademecum e quant'altro.
Hai scelto anche un anno interessante, insomma, per espandervi, visto che hanno chiuso i negozi. Adesso non so se hanno riaperto, non so come sia la situazione, però insomma è stato un anno di grande complicazione. Come l'avete vissuto voi?
Allora, come dire, io sono personalmente portato ad avere un atteggiamento ottimista e resiliente. Quindi, una frase che, se vogliamo, anche per quella che è stata la mia vita, le esperienze che ho avuto da quando ero piccolo, perdendo anche persone care, è stato quello di comprendere che le cose capitano, le cose brutte succedono, puoi perdere un papà, un nonno, uno zio, anche uno dietro l'altro, nessuno ce l'ha con te, è semplicemente qualcosa che può succedere. Quindi tu puoi controllare le tue vele, ma devi essere cosciente che possono arrivare 30 giorni di vento nefasto e se sei un buon marinaio devi portare la tua barca più lontano possibile. Quindi, come dire, io ritengo che bisogna sopravvivere, andare avanti in ogni contesto e situazione. E questo atteggiamento l'abbiamo avuto dentro Pescaria, l'abbiamo avuto dentro Brainpool. Quando c'è stata la pandemia, quando ci hanno fatto chiudere, la prima cosa che io personalmente all'epoca feci fu prendere il testo di legge e chiedere al nostro avvocato se potevamo rimanere aperti col delivery. Noi siamo stati gli unici a non chiudere mai, neanche quella notte in cui chiaramente c'era il panico perché c'era paura ed era anche giusto che ci fosse. Ovviamente in quel momento ti crollava un mondo perché ti veniva a mancare il flusso di cassa che doveva sorreggere un'impresa che, come ti ho spiegato prima, si autofinanziava. Quindi piano piano abbiamo instaurato un dialogo con i nostri fornitori dicendogli: guardate, nel tempo noi cercheremo di rientrare. Adesso dateci il tempo di onorare quelli che sono i pilastri del nostro funzionamento, quindi lavoratori e soprattutto di tenere attivi i punti vendita. Abbiamo iniziato a lavorare con il delivery e rimboccandoci le maniche abbiamo lanciato la campagna Andrà tutto bene con Sky e con Glovo. Peraltro abbiamo anche vinto un premio come miglior campagna integrata dell'anno. È una campagna che ha coinvolto anche 50 influencer, alcuni davvero in maniera fantastica hanno partecipato senza nulla chiedere perché hanno compreso che in realtà anche se la campagna andava alla grande non c'era da guadagnare, ma era un modo di davvero accorciare le distanze. La campagna è andata molto bene, poi ci siamo impegnati per fare delivery anche in Puglia, perché noi eravamo operativi ovunque, ma in Puglia non c'è un operatore come Glovo e a quel punto ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo inventati questo sistema di delivery a tiratura limitata. Abbiamo servito e serviamo tutt'oggi 22 paesi in un bacino di 500.000 persone. Il problema e la differenza rispetto a Milano o altre città è che noi lo facciamo in un raggio di 45 km, il che rende tutto più difficile e ci ha portato a ragionare le logistiche di consegna e ovviamente anche con l'aiuto dei clienti e dei loro feedback siamo riusciti pure a migliorarlo. Poi è arrivata l'estate, abbiamo aperto con le guardie giurate, abbiamo aperto con tutti i problemi del caso, perché forse una delle situazioni più imbarazzanti, ma non riesco neppure a dare colpa al legislatore di questo, è che il decreto arriva il sabato e tu dalla domenica devi applicarlo. Quindi è stato un
Ciao.
continuo rincorrere, un continuo adattarsi. Però, come dire, il 2020 è un anno in cui vince chi non perde, vince chi sopravvive e vince chi davvero ha sviluppato prima quelle capacità di stare in piedi. È, come dire, una prova. È una prova di resilienza, ma anche una prova della tua efficienza. E con un pizzico di soddisfazione, penso di dire che l'impostazione che abbiamo sempre dato all'inizio a Pescaria ci ha ripagato, nel senso che quella ricerca di snellezza e di flessibilità che abbiamo sempre voluto ci ha permesso da un lato di abbattere i costi e dall'altro di poter qualche giorno fa tirare qualche bilancio che era, seppur con positività piccolissime, comunque un bilancio inattivo. Quindi questo è stato un po' il nostro modo di reagire al Covid e ovviamente non ci siamo tirati indietro e abbiamo detto avanti tutta, stavamo investendo in una cucina centrale, dobbiamo continuare, stavamo investendo in espansione, dobbiamo continuare. Quindi anche con l'aiuto, ripeto, di tutta la rete dei fornitori, delle banche e di tutti gli strumenti predisposti dal legislatore, noi di ogni cosa abbiamo fatto virtù e siamo andati avanti.
Quando dici,
Ritengo.
scusa
Vai.
se ti interrompo,
No, prego, no, non avevo finito.
quando dici una cucina centrale intendi una dark kitchen che possa cucinare e da lì spedire tutta
No,
la.
parlo proprio di un grande laboratorio in Puglia, dove faremo una serie di ricettazioni che poi verranno consegnate ai punti vendita. Quindi dalle salse che noi per ogni nostro panino ha all'interno maionese e ketchup fatti totalmente in casa. Quindi chiaramente quelle sono produzioni che possiamo centralizzare, come possiamo centralizzare le lavorazioni più critiche o più dispendiose in termini di tempo. È
Chiaro,
un progetto di svariati milioni di euro, ma è anche un progetto che Bartolo sta portando più avanti con coraggio, insieme a Lucio, che rivoluzionerà totalmente anche il loro modo di lavorare, ma che è la nostra sfida e che io poi sono chiamato anche a sposare con tutto quel supporto, se vogliamo, informatico. Ma ripeto, un ERP. Altro non è che un software che ti fa usare meglio qualcosa che già potresti fare con un Excel. Il
chiaro.
punto è che quella cosa te lo fa usare più velocemente. Alla base c'è una forma mentis che chiaramente va alimentata e scalata.
Se vi serve tipo il ketchup, io posso farlo qua da Brighton, compro le bottiglie, le spruzzo nelle cosine e le spedisco, capito? Sono molto bravo a fare il ketchup, così.
Così spremendolo, lo chiamiamo
Se,
ketchup di Monti. Secondo me, se tu
esatto.
me lo sponsorizzi un po', gira anche bene. Facciamo un panino del mese su questo. Dai, fatto.
Made in Brighton, capito? C'è proprio
L'originale,
l'originale.
l'originale.
Peraltro il ketchup è, ogni volta che sono al supermercato è uno di quei prodotti che penso sempre, cazzo, è incredibile come cioè sia veramente solo brand, no? Quello che trovi al supermercato, perché il ketchup più venduto, quello lì, è identico a tutti gli altri, ma è proprio un esercizio di marketing, di branding straordinario nella storia.
È vero, è una commodity. A volte, credimi, mi sono anche chiesto perché c'è gente che continua a fare, perché poi il ketchup non è una salsa, come dire, italiana, no? È una salsa che viene da altre tradizioni, però è rimasta un po' l'idea, cioè il ketchup lo compriamo, invece la salsa qualcuno la continua a fare, ma la verità è che a differenza della salsa, il ketchup è veramente time spending, cioè dura 3-4 ore la sua preparazione, quindi a una certa dici, vabbè, lo compro, perché poi corri anche il rischio di farlo male, perché non è facile come salsa, è molto bilanciata a zuccheri e sali, quindi deve essere un preciso equilibrio per non sbilanciarsi troppo sul salato, sul dolce, penso sia più facile comprarla, come anche la maionese, forse, che è facilissima da fare, più del ketchup, però la compriamo.
Non ho mai fatto la maionese in vita mia, però insomma ti credo sul fatto che sia facile.
Ti mando la video ricetta che ho.
Non vedo l'ora di farla.
La cosa è facile.
Appena finiamo, mi metto a fare la maionese. Nick consiglia di fare un panino mare e monti, e questo oggettivamente sarebbe un grande successo. Invece no, volevo chiederti questo. Come... singolo punto vendita, quello che vedo, mi ricordo ne parlavo forse con Civita o con il founder di Cioccolati Italiani, io poi con i nomi sono pessimo, però una cosa che noto spesso qua, insomma, quando mi propongono di fare investimenti vari e mi parlano di retail o di franchising o cose del genere, il dubbio quando vedo i numeri è sempre che i numeri del singolo punto vendita, se apre la pizzeria o se apre il coffee shop col nuovo modello anche figo, il singolo fa numeri piccoli. E quindi il business sta nel fatto che magari queste catene scalano e aprono 50 Costa, 300 Caffè Nero o quello che è, no? E allora il numero a quel punto dice, ok, fai un 50K a punto vendita, però lo moltiplichi per 100. E allora, hai capito? E quindi la mia domanda è, come l'avete affrontata questa sfida della marginalità del singolo punto vendita rispetto a quello che è un network? L'ho spiegata male, ma spero che tu abbia capito.
No, è spiegata benissimo. Nel frattempo io volevo salutare Nick Di Fino per la battuta del panino Mario e Monti, che era carina, però è uno spunto, io la farei, se a te piace a gennaio lo pensiamo insieme il panino Mario e Monti, magari con un fish and chips, vediamo un attimo. Allora, questo problema in realtà a noi non ci tocca, quello delle basse marginalità, perché lo scontrino medio di Pescaria in virtù del prodotto va sui 17,50 €, un singolo punto vendita fattura insomma intorno ai 2,2 milioni, e quindi noi con 5 punti vendita spesso arriviamo al fatturato di qualcuno che di punti vendita magari ne ha 10, 20, 30. È normale, è un po' la caratteristica del nostro business, è anche il motivo per cui poi un punto vendita ha degli EBITDA, quindi delle marginalità operative talmente buone che tu dici, perché devo cannibalizzarmi, perché devo aprirne 2, 3, 4, preferisco averne uno stabilmente curato, stabilmente pieno, capace di offrire un prodotto stabilmente buono che ci permette anche di abbassare i turnover, avere dei team che creano quell'effetto casa, quell'effetto ristorante, anche se sia un fast food, piuttosto che aprirne moltissimi. Ecco perché noi apriamo a macchia di leopardo e non invece come solitamente e giustamente fanno Antonio o Vincenzo, Cioccolati Italiani e Panino Giusto, che vanno a macchia d'olio. Però lì la macchia d'olio è anche legata a delle economie di scopo che invece per noi sono relativamente interessanti, in virtù del fatto che lavoriamo in un'idea di centralizzazione e soprattutto anche un'idea di scalare la filiera, perché come dire, il traguardo forse di una pescheria potrebbe essere quella di pescarlo direttamente il pesce e poi deliverarlo, quindi come dire, il prodotto core, il prodotto strategico, essendo differente, non ci pone nella stessa condizione, ecco.
Anche sul pescare direttamente il pesce, nel caso dimmelo, perché qua a Brighton io potrei andare con la mia
facciamo una spin off e quindi la segui tu, non è un problema.
L'altra sera ho visto dei pescatori lì sul lungomare con queste canne da pesca, diciamo, super tecnologiche, tutte le luci, e quindi ho pensato, caspita, anch'io quando finisco con le mie startupine digitali, tutte le mie cazzatine così, mi metterò lì con la mia canna da pesca, capito? E lì a quel punto potrei farti quella parte lì, non so quanti ne pesco, ti mando un paio di pesci al giorno, ecco, probabilmente, insomma, quindi abbiamo...
Andrebbe bene per la Moose Bush di un ristorante. Beh, noi facciamo più o meno 500 persone al giorno al locale, quindi okay. O scali il business tu o...
Esatto. Prenderò i miei figli tutti a pescare, capito?
E poi però spedire... Voglio farti io una domanda, mi hai detto che questi pescano la sera, ma con quanti gradi e come fanno?
Ma tu, allora, tu non hai idea di... degli inglesi, ecco, è una roba che uno non riesce a capire, ma se tu vai la mattina sul lungomare di Brighton e l'altro giorno c'erano 4 gradi, 3 gradi, insomma, e l'acqua saranno 8 gradi, adesso non so, 8-10 gradi, ci saranno state 100 persone a nuotare, ma non con la tuta mimetica e il da palombaro, in costume, cioè vado lì, mi tolgo la magliettina e in costumino entro nell'acqua, tranquillo. Ora, io sai che faccio le docce fredde, Wim Hof e tutti, però ti garantisco che è freddo un bel po', però vanno dentro mezz'ora, cioè non è che stanno 3 minuti che fanno il ciuffetto, mezz'ora stanno dentro. E quindi sai, quando la sera vai lì a pescare, cioè che cosa gli cambia? Zero, vanno lì e pesca.
No, però effettivamente, cioè anche perché, ripeto, mi incuriosisce per due cose. Il primo è che io ho provato a pescare, ma niente, strano, nonostante sia un cofondatore di pescheria. La seconda è che pescare fermi al freddo, ecco, devi avere dei pensieri molto solidi per resistere alla temperatura.
Non lo so, però insomma, vabbè, ok, dai, ho capito che non la lanciamo questo business qua, quindi quella parte lì niente, vabbè.
Però secondo me, se lanci un business che vai a recuperare quelli che non ce la fanno, forse facciamo più soldi con queste temperature.
Esatto, lanciamo un servizio di bagnini a pagamento, però è una concorrenza forte. Qua i bagnini di Brighton sono bravissimi, sembrano quelli di Baywatch, vanno in giro con le macchinette, quelle sulle quattro ruote, quad. Quindi lì non so, vabbè, dovrò pensare a qualcos'altro. Senti, dalla chat ti dicevano, vabbè, saluti, grande, bravissimo, puntare sulla qualità, eccetera, eccetera. Servite ancora cocktails con i panini, Vito Sportelli ti chiede, ed ero curioso di capire se nel vostro caso il margine lo fa l'alcolico oppure no, perché quando vado ormai, cioè se vedo un ristorante praticamente, cioè di alcolici fanno dei margini pazzeschi, continuano a darti, capito, da bere, e quindi mi domandavo, ecco, come funzionassero i margini da quel punto di vista lì.
Allora, sicuramente le marginalità degli alcolici sono più alte, noi vendiamo tanto, ma vendiamo tanto vino e birra, in particolare vino bianco, quindi il 70-80% del nostro vino è venduto al calice. Noi siamo stati i primi ad adottare in un fast food il calice di vetro, no? Quindi anche se siamo un fast food, quando prendi un calice di vino abbiamo il nostro bicchiere di Pescaria e devi gustare qualcosa esattamente nel contenitore, nel materiale giusto. E, essendo plastic free, non usiamo neanche calici in plastica, eccetera.
Okay.
Ovviamente sono buone quelle marginalità, ma non siamo un drink bar, non siamo un wine bar, e quindi è chiaro che la maggior parte del fatturato lo fa il cibo. Abbiamo fatto una piccola spin-off che si chiama Tomarito, dove all'inizio l'idea, che però secondo me non aveva quel grande impatto sociale che ci eravamo aspettati, era di fare una specie di tiki bar dove lavoravamo solamente con un alcolico derivato dall'agave, quindi la tequila, e delle tapas che avevano tutte lo stesso prezzo. Quel format si chiama Tomarito, c'è ancora. Facciamo dei drink, ma ne facciamo pochissimi, quindi facciamo gin tonic e vodka tonic con dei gin e delle vodka molto selezionate, e in più abbiamo allargato la dimensione media del prodotto inventandoci un menù nuovo in cui Lucio si diverte da morire perché fa burrito, uramaki, bun con all'interno il pesce. E quindi sì, per rispondere a Vito, facciamo qualche drink. Peraltro Vito è un gran barman, lo salutiamo perché ha fatto forse la storia della mixology nel luogo in cui io vivo, che è la piccola Conversano.
Wow, c'è sempre gente interessantissima in chat, ho notato questo, in ogni
Beh, peraltro,
puntata c'è della gente incredibile.
prima ha scritto Nick Di Fino, io ti consiglio di andare anche a vedere il suo film, perché Nick ha avuto una malattia e l'ha raccontata coraggiosamente in un film che ha fatto il giro del mondo.
Wow.
Quindi, secondo me, visto che ho visto stanno intervenendo, ci cioè sono sempre un mondo di cose interessanti, come tu dici, che poi chiaramente senza neanche aspettartelo li incontri e dici wow. A maggior ragione, noi ti invitiamo qui a Conversano e non ti pentirai di averci dedicato del tempo, ti portiamo in questo network.
Forte, è incredibile. In chat effettivamente ogni conversazione che ho c'è sempre qualcuno oltre ai pazzi furiosi che hanno invece dei
Ma quelli
problemi di altro tipo, che
ma
quelli
è un'altra
purtroppo.
cosa.
Però la verità è che la stragrande maggioranza delle persone invece ha delle caratteristiche super interessanti e a volte commentano persone che dici wow, davvero sei proprio tu? E uno dice sì, sono proprio io. Avevo scoperto un po' di anni fa che le ostriche che io pensavo costassero dei miliardi, invece una volta sono andato qua a comprare le ostriche al fish shop, cioè tipo 0,30 centesimi, non so, una roba che dicevo, ma saranno farlocche le ostriche? Invece ho scoperto che non costano così tanto le ostriche. Però questo inserivo un altro argomento, questo anche uscire in chat ed ero curioso della tua opinione. Se tu hai una forza contrattuale molto elevata, hai, come dire, accesso al meglio in generale di una fornitura. Questo vale, diciamo, più o meno in tutti i settori. E per cui, se io prendo, non so, un negozio di pesce che ha un rapporto da 30 anni con i fornitori e che compra un sacco di roba, gli danno premium quality, super top, accesso al meglio. Se tu invece vai lì e gli dai 100 lire e due ciocorì, uno dice, vabbè, senti, piglia il pescetto scrauso che è uscito adesso, capito? Cioè, questa, diciamo, è una dinamica domanda-offerta, il mercato funziona così, non si scopre nulla. Nel vostro caso, come avete fatto quando siete partiti, non adesso che è facile, ma quando siete partiti a risolvere questo problema della qualità per partire subito alla grande?
Beh, noi non ce l'abbiamo avuto e io non avrei mai pensato di fare un fish bar se non fosse stato con Bartolo, nel senso che lui è un professionista del mondo del commercio ittico che da decenni, in termini proprio di famiglia, lavora in questo campo, serviva già i migliori ristoranti di Puglia con il suo prodotto, si era specializzato, Bartolo e il fratello hanno inventato le ostriche aperte in laboratorio, messe in acqua salata e portate dentro i ristoranti per ridurre i tempi di lavorazione e il pericolo di apertura, giusto per fare un esempio. E a questo punto noi avevamo non solo accesso alla filiera, ma anche accesso a un know-how che non è facile davvero da scalare. Il prodotto ittico è davvero un prodotto critico. Non ci sono tante pescherie nelle quali entrare e sentire un odore che non è di pesce, ma è appunto un odore di pulito. E questo forse è un indice di come sia anche complesso, ecco, mantenere intorno al prodotto ittico una, come dire, pulizia e quindi anche, una qualità immediatamente percepita. Però ecco, noi, accediamo a una filiera che man mano Bartolo sta anche scalando e a cui aveva un accesso in virtù di esperienze e know-how. Le ostriche, invece, hai toccato un punto interessante, nel senso che quando noi iniziamo a ragionare o quando ci sediamo a sognare di dove arriveremo, poi pensiamo alle ostriche. E le ostriche sono in tutto il mondo e le ostriche sono francesi. Quindi, di fatto, ti rendi conto che è possibile portare qualcosa di vivo in un ristorante lontano, chilometri, paesi e continenti dal luogo di allevamento, è di farlo mangiare vivo e vitale. È anche il motivo per cui un'ostrica comprata a Brighton, dove c'è l'allevamento, o comprata in Francia costa meno che a Tokyo ed è anche normale che sia così. Quello che è accaduto ed è molto bello e molto interessante è che tanti golfi, tanti distretti, mi viene in mente la Sardegna, la Puglia, nel Golfo di Manfredonia, hanno iniziato a produrre ostriche dove ostriche non si facevano, no? Quindi oggi facciamo ostriche italiane, ci sono ostriche che vengono dalla Croazia, dalla Sardegna e così via, e questo permette di accedere a un prodotto spesso anche molto buono. Ma che in virtù di un chilometraggio più ridotto rispetto al punto di origine, chiaramente ha dei costi migliori. È chiaro, l'ostrica costa un po' di più di altri mitili per la complessità data dall'allevamento, però è anche un prodotto che a volte, come tu hai detto, puoi comprare a dei prezzi assolutamente accessibili. Se poi ti fissi che vuoi solo la Gilardò tutti i giorni, a quel
Certo.
punto è un altro paio di maniche.
Il problema delle ostriche è aprirle. Ho rischiato più volte di andare all'ospedale, ma grazie a una serie
Spaccato.
di tutorial su YouTube alla fine ho padroneggiato adesso la tecnica. Ne
Esatto.
parlavo con Botture, cioè, stai attento, dicevo, no, guarda, ho già dato.
Molto, molto pericoloso, molto
Sì.
pericoloso. Perché si aprono controvena, no? Quindi se dovesse sfuggirti il coltello, il rischio è chiaramente che ti entri in vena generando un disastro di cui
Esatto.
credo non sia il caso, visto l'orario, di
Esatto.
concentrarci sulle
Io,
ostriche.
sai cosa a proposito di disastri? Comprendo la mia mediocrità imprenditoriale in alcuni settori e capisco perché non mi sono mai lanciato in settori fisici, ho sempre solo fatto startup digitali, no? Che hanno un'uscita digitale, perché ho proprio delle paure innate. Una ne parlo sempre, la paura dell'incendio, e quindi c'è il capannone, non so, la merce mi si brucia a me, e non riuscirei, non riuscirei. E lui dice: Monti, ma l'assicurazione, lo so, però io non lo so, c'ho paura uguale. E l'ansia, mi mette proprio l'ansia. E l'altra cosa, non potrei mai fare il pesce perché mi verrebbe l'angoscia che poi, se per caso c'è il batterio, poi c'hanno le cose, cioè mi viene l'angoscia. Ecco, capito? È incredibile, devo andare da un psicanalista in
No,
giro.
no, in realtà sei, come dire, meno da psicanalisi di quello che pensi, perché, come dire, è anche una mia paura. E ovviamente spesso quando sei giovane il tuo entusiasmo e la tua euforia ti fanno buttare in delle sfide e poi improvvisamente ti dici: caspita, in realtà non era così semplice. Però ecco, ti ho già spiegato un po' la mia visione qual è, non ci si lamenta mai e soprattutto quando il guaio te lo sei autoprocurato ti rimbocchi le maniche. Però hai toccato due criticità importanti. In primis il rischio di impresa, si infiamma, si incendia qualcosa, sì, hai l'assicurazione, però nel frattempo cosa faccio? La mia fonte di revenue è ovviamente compromessa. La seconda è il rischio alimentare. Io dico sempre una cosa quando a volte parliamo, ricordiamoci che nel mondo ci sono due figure tendenzialmente autorizzate a mettere qualcosa nel corpo di un individuo. Ci sono i professionisti della medicina, i medici, gli infermieri e quant'altro, e poi ci sono i ristoranti. Del resto non vedo tante altre professionalità che possono servire questo tipo di atto, no? E quindi dobbiamo stare veramente attenti. E anche forse mi permetto il motivo per cui quando un ristoratore è un ristoratore accorto, probabilmente in una contingenza come la pandemia, in realtà deve fare pochissimo in più per essere ugualmente al sicuro, visto che ogni giorno ci sono dei patogeni, le Escherichia coli, la botulino e così via, che devi comprendere ed evitare attraverso quelle che vengono definite le procedure di autocontrollo. Però le tue paure sono anche le mie, quindi o andiamo insieme allo psicologo oppure
Io,
pace per
guarda,
entrambe.
mi ritrovo perfettamente nel libro di un po' di tempo fa che era Solo i paranoici sopravvivono, no? Nel business, credo il fondatore di Intel. Paranoici non come malattia, ma paranoico come stato mentale che ti poni sempre il problema e cerchi di verificarlo e triplichi la verifica e se poi succede questo. E quindi io in continuazione ho mille paranoie, ecco, non sono mai tranquillo, anche quando le cose vanno benissimo, dico sì, però aspetta. E poi se Mark vede una mia foto e odia i pelati e mi banna tutti gli account e chiama Larry e chiama e io sparisco da internet, cosa faccio?
Cosa
Allora
succede?
creiamo un nostro social, capito? È un continuo ragionare in regime di paranoia, un po' una roba del genere,
Io
no?
credo che la capacità di essere paranoici in senso positivo, collimi e facciascopa con la capacità di autocritica e la capacità di autoapprendimento. Io penso che non sentirsi sicuri di se stessi, anche quando si raggiungono dei successi, sia alla base per poter continuare a cavalcare una parabola ascendente. Nel momento in cui ci fermiamo a dire ma perché mi dovrei preoccupare o perché dovrei insomma starci a pensare più di tanto, beh, lì stiamo iniziando a sbagliare. L'altro giorno il mio socio in Brainpool, Claudio, disse una cosa che mi fece pensare, disse visto che la piramide di Maslow l'abbiamo soddisfatta, fatevi un debito, almeno avete qualcosa di cui preoccuparvi e venite al lavoro più carichi. Ora, può sembrare strano, però io credo che non si possa vivere in un mondo felice in cui ci facciamo selfie e condividiamo su Instagram la bellezza egosintonica del nostro essere. Sì, tutti dobbiamo rilassarci e divertirci, ma credo che siamo qui anche per qualcosa in più. E a volte avere un po' di tensione emotiva, cerebrale, sforzarci di andare fuori dalla zona di comfort, credo che sia qualcosa che rientri nella nostra natura. Dobbiamo abituarci a quello e non, come dire, chiederci come smettere di essere così autocritici.
Luca,
Quindi fai bene.
sono, vabbè, sono, sei così di carattere, non è che riesci a cambiare,
No,
quindi.
no.
Luca Arpentiere, da Twitch, ti chiede quanto investite in marketing, fatto 100 il fatturato di un anno, che tipo di marketing prediligete, digitale, fisico, Insta, mi domando anche se avete fatto televisione, radio, non so, ecco, che dacci un po' un feedback su questo.
Allora, allo stato attuale dei fatti, dal 2015 al 2018 il 100% del budget è stato investito in digital marketing e il 98% del budget su canali Facebook. Poi abbiamo integrato Google con YouTube e ovviamente anche altri canali. Allo stato attuale dei fatti, noi investiamo il 95% del nostro budget in digital marketing. Lo riteniamo il modo migliore di creare conversazioni. Abbiamo fatto, come ho raccontato prima, una sola volta con Sky una campagna che ha dato dei buoni risultati, ma era una campagna fatta anche con una logica digital, perché di fatto lì era un po' come se testavamo lo strumento che ha appena lanciato Sky di self-serving, no? Quindi a tutti gli effetti solo determinate zone in cui comprendevamo di essere presenti, quindi una logica, se vogliamo, diversa da quella classica televisiva, ma insomma, per rispondere alla domanda, oggi non possiamo fare a meno di guardare a canali come Twitch, dove abbiamo fatto un intervento importante con il panino di Assassin's Creed e dove sicuramente saremo presenti insieme a TikTok e YouTube. L'altro giorno discutevo proprio di questo. Alcuni si svegliano la mattina, hanno voglia di dire che Facebook è morto. Io dico sempre: Facebook non è morto, Facebook è maturo e non ha bisogno di crescere, però oggi è la piazza più grande e così come in un grande paese i ragazzi non vogliono andare nella piazza dove sono anche i genitori, così online io ho bisogno di nicchie in cui non devo sentirmi osservato. Però di lì a dire che quel canale su cui forse ci sta un terzo del mondo, probabilmente anche di più se escludiamo under 13 e persone che non sono ammesse all'accesso per altri tipi di problemi, io arrivo a dire che oggi dobbiamo guardare con curiosità in maniera trasversale tutte queste piazze, il passaparola è proprio lì e lì c'è, come dire, la forza del nostro brand, è quella che riusciremo a creare.
Ti chiedono in chat se pensate di aprire all'estero, a parte Brighton che è già confermata, febbraio
Allora,
2021.
possiamo, ecco esatto, Brighton 2021, l'abbiamo confermato, però al di là, del Road to Brighton, al momento non abbiamo, pensato di aprire a breve all'estero. Non perché non ci piaccia l'idea di farlo, ma perché siamo abituati a sognare in grande, ma poi pensare in piccolo e fare quello che è prioritario. Quindi oggi la nostra priorità industriale è questa: 10 punti vendita entro il 2022 che hanno un EBITDA stabile e che soprattutto dimostrano che siamo stati capaci, prima di tutto, di creare qualcosa in autonomia che funziona e che guadagna. A quel punto poi pensiamo a come cominciare nuovamente perché si aprono ovviamente nuove prospettive sia di sviluppo in Italia. Pensiamo a tutti gli shopping mall, i cinema e quant'altro, sia all'estero dove è chiaro, dei sogni li abbiamo fatti, aprire un pescaria a Tokyo, aprire un pescaria a New York, quindi sfidare un po' due patrie nelle quali ci sono tanti fast food e tanto pesce crudo, è il sogno di validare ulteriormente il fatto che pescaria funzioni e che non sia solo marketing, ma che crea valore, che risponde a dei bisogni. Però andiamo per gradi.
Ma quella catena che c'è negli aeroporti dove ti servono il pesce, hai presente salmone,
Northern
gamberetti?
Fish, Northern Fish. Northern Fish è chiaramente un concetto anche differente, è un concetto, come dire, bello perché permette di mangiare un prodotto alternativo, una proteina animale alternativa a quella della carne, però è differente anche dal nostro, nel senso che il nostro panino, in genere i nostri prodotti seguono, se vogliamo, dei parametri di ricettazione da altra cucina. Quindi non hai solo il prodotto ittico, hai anche le salse e il panino è una vera e propria ricetta. Quindi, come dire, non è il panino cotoletta, insalata e maio, che è un po' il filet fish, ma è un concetto differente. Quindi la tecnica lì sarà combattere quel tipo di prodotto con un menù altrettanto piccolo, ma che ha degli elementi di novità per il tipo di luogo in cui lo apri, che ovviamente riescono a fare il boom e a portarti subito persone. Però Northern Fish è forse stato uno dei primi che ho ammirato, perché effettivamente qualcuno stava provando a fare un fast food esattamente col prodotto ittico.
Chiaro. Devo dire che in chat, vabbè, ci sono un sacco di complimenti, un sacco di fan. C'era anche un ragazzo che aveva scritto, me lo sono perso tra i mille commenti, il giorno esatto in cui ha mangiato il primo panino da pescheria, capito? La data esatta, come quando ti sposi.
Il matrimonio con Pescaria. Beh, io devo dire, sono anche abbastanza emotivo in questo periodo e delle volte quando mi sento un po' rattristato vado a leggere i commenti e al di là di chi esprime odio, poi c'è tanto calore. Qualche giorno fa sto raccontando sempre come se avessi l'Alzheimer la storia del signor Vincenzo che ha fatto 70 anni con Pescaria festeggiando su Skype con le due figlie tra Torino, Milano e Bologna. E, come dire, sembra quasi la pubblicità della Barilla, dove c'è Barilla c'è casa, solo che usi Skype e ti ordini un panino condividendo un po' insieme la stessa esperienza. Ci ha toccato, ci ha fatto tanto emozionare, anche perché poi stavamo per lanciare il portale con cui regalare anche a distanza una lettera di Babbo Natale con Pescaria che è attivo da Vantieri, dove ordini il tuo buono e te lo consegna anche il postino se vuoi. E quindi, come dire, da questi commenti prendiamo tanta ispirazione ed energia.
Una ultima domanda e poi ti lascio andare. Ti ho rubato 6 minuti in più, quindi
Ma
poi
quanti ne vuoi? Non è un problema.
ti mando un pesce in più, magari di quelli che pesco, lo aggiungiamo all'ordine, al prossimo ordine. Ma
Va bene.
rispetto alla concorrenza, invece, ho visto in chat c'era la curiosità di capire come vi muovete rispetto a quelli che poi hanno o cercheranno di clonare la vostra modalità, vedendo che funziona, a quel punto cercano di venire dietro. Come l'affrontate?
Come l'ho citato prima, ho uno studio che per me è illuminante. Io non so se conosci l'esperimento fatto da Montag nel 2005 in Europa. Montag ha ripetuto l'esperimento fatto da Pepsi, poi trasformato in uno spot famoso, in cui le persone assaggiavano Coca-Cola e Pepsi. E quindi, insomma, per chi ascolta, la
Blind
gente con.
test.
Esatto, senza vedere la marca, la gente negli anni 70 preferiva la Pepsi, vedendo la marca preferiva la Coca-Cola. Di lì il pregiudizio che il brand influenza chi ovviamente si lascia influenzare e gioca a favore della società che lo sviluppa. Ora, stesso esperimento condotto nel 2005 utilizzando la risonanza magnetica, che cosa scopriamo? Che in realtà lo stimolo visivo attecchisce sulla corteccia, esattamente dove si percepisce il sapore. Quindi in realtà non è un problema solo di autosuggestione, è che chimicamente qualcosa di differente sta accadendo e quindi giustifichiamo anche un sapore differente. Al che ovviamente quando noi abbiamo visto in un solo anno 70 copie di Pescaria, ma non è concorrenza, perché il concorrente è chi si impegna a fare meglio di te. Il parassita è quello che ti vede e ti copia. noi abbiamo avuto 70 casi di parassiti. Non esiste oggi, non esiste oggi qualcuno che meriti, secondo me, l'attributo di concorrente. Un concorrente è qualcuno che stimi e qualcuno con cui ti puoi anche divertire a condurre una gara. Io spero arrivi un altro Pescaria, così facciamo delle cose simpatiche come quelle di McDonald's e Burger King, Mercedes e BMW, però al momento è in realtà la cosa è abbastanza scialpa. Però abbiamo capito che per differenziarci dovevamo continuare a creare valore. Quindi, in primis, noi avevamo creato valore perché avevamo creato un prodotto che era un uovo di Colombo, risolveva un problema apparentemente difficile con qualcosa di semplice. Tutti vogliono mangiare del pesce buono e vogliono proteine differenti, ma non sempre possiamo spendere molto. Fast food di qualità di pesce. Poi è chiaro che dovevamo continuare a creare valore. Quindi in primis abbiamo fatto una cosa, come dire, importante, cioè abbiamo investito nella tracciabilità e rintracciabilità, siamo Friend of the Sea, il nostro pesce è sostenibile e siamo diventati il primo ristorante plastic free. Quindi già quando viene a mangiare da noi vorremmo che creiamo valore anche sotto altri punti di vista. Poi abbiamo lanciato uno spot, che è ancora il nostro spot madre, che si chiama In ogni morso, dove in virtù della teoria che ho condiviso con te, quella di Montag, abbiamo detto: facciamo vedere il nostro best seller, il panino più semplice di tutti. Facciamo vedere proprio la ricetta, come è fatto: il panino al tonno, tonno, burrata, pomodoro, basilico e capperi. Ma soprattutto facciamo capire cosa c'è dietro, in modo tale che anche se tutti lo emuleranno e non possiamo impedirlo, come non puoi impedire a un pizzaiolo di replicare una buona margherita, quando la morderemo, quando lo assaggeremo, diremo: buono, ma non è come quello di Pescaria. Quindi, come dire, questo oggi è il nostro approccio alla concorrenza, ovvero, sin tanto che non possiamo prendere ispirazione da un atteggiamento concorrenziale, cerchiamo di distaccarci creando valore.
Chiaro,
In
super.
ogni morso.
Senti, caro, complimenti, sei davvero in gamba. Davvero in gamba, ecco, non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti oggi e mi colpisce
Grazie.
molto il tuo livello di preparazione. Ma tu che studi hai fatto?
Io ho studiato marketing all'Università di Bari, mi sono specializzato all'Università di Bari. Quando ho terminato gli esami, non avevo assolutamente una lira, ho avuto l'opportunità di seguire un professore in visiting all'NYU e ho supplicato un professore che era lì di ammettermi gratuitamente un corso. Lui mi ha ammesso e ho seguito un corso in NYU di tecniche statistiche applicate a marketing, ma che posso vantare a parole perché poi in realtà non mi ha dato nessun certificato. Mi sono appassionato molto, l'ho studiata anche con un professore dell'Università di Glasgow, con cui poi ho anche preparato la tesi, che è basata esattamente su questa idea postmoderna del marketing, in cui irrompono anche tecniche innovative come la statistica, il neuromarketing e altri tipi di applicazioni. Però permettimi anche di rubare 2 minuti per farti i miei complimenti, perché, come dire, io ho concentrato tutto in un'ora e essere un divulgatore, no, è vero, e farlo con la continuità e assiduità con cui la fai tu non è facile. Se sei sulla cresta dell'onda ancora oggi, è perché davvero poi hai anche la capacità di creare valore e attenzione, quindi devo
Caro,
anche ricambiare.
in realtà, fino ad oggi, perché esattamente da oggi poi smetto e inizia la mia carriera
Perché?
ittica,
Esatto,
capito?
esatto. Volevamo, in realtà è tutta una marchetta di Pescaria per dire che da oggi abbiamo assunto Montemagno e quindi niente, più un'ora.
Parto, io apro il
Esatto.
mercato inglese, questo è il mio
Esatto.
mestiere.
Da domani parte anche il format un panino con Montemagno ogni giorno alle 12, così parliamo di quello, e quindi.
Quattro panini con, ricambiamo il format quattro piani.
Esatto.
Grande.
Però il panino Mari e Monti, se vuoi ne parliamo, te lo
Quello
garantisco.
sarà un must.
Ok,
Caro,
dai.
in bocca al lupo per tutto e ci vediamo di persona, insomma, la prima occasione. Post-Covid ci becchiamo di sicuro.
Molto volentieri. Viva il lupo, auguri a tutti e davvero grazie di questo invito.
Alla prossima, ciao ciao.